Allora, Luca 24, ancora il capitolo 24, perché c'è solo un capitolo, 36 fino a 52 e 53. Allora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Già qualcosa abbiamo detto, no? Soprattutto quest'ultimo versetto è cominciato nel Tempio, finisce nel Tempio. Qual è l'insegnamento di questo racconto? Due motivi che si intrecciano. Il motivo del riconoscimento: mostrare l'identità tra il risorto e Gesù, conosciuto prima della morte. B, il secondo motivo, il motivo apologetico della corporeità. Gesù non è un fantasma. Il Cardinal Martini, l'illustre, non memoria perché non è morto, illustre memoria biblica per le cose che ha scritto e che ha detto, si è posto una domanda e ha dato una risposta. Ma come mai nel racconto precedente Gesù sta e non lo vedono e poi sparisce, e invece in questo racconto subito dopo Gesù fa di tutto per dare dei segni concreti della sua presenza? Avete sentito, no? Perché? Come mai? Qual è il motivo? E lui dà una risposta, intelligente com'è e con l'intuito che aveva. Sono diversi i racconti, l'abbiamo già detto oggi, sono diversi i fini per cui sono scritti questi due racconti. Quello dei due discepoli, che tipo di racconto è? L'abbiamo detto, un racconto di apparizione personale. E che cosa vuole dire Luca? Come si riconosce Gesù? Come e dove? Quindi lì ha dovuto affrontare qua questo problema. Adesso affronta l'altro problema. Qual è? La rivelazione costitutiva di Gesù risorto, quella che ha dato luogo a che cosa? Alla catena apostolica, che si deve fondare storicamente su qualcosa, eh? Ecco, quindi questo è l'intento di Luca qui. Su che cosa si sono fondati gli apostoli? Su un'apparizione storicamente avvenuta e riconoscibile, è su quello che hanno costruito poi la catena di trasmissione. Ecco, io credo che lui ci abbia colto nel segno, è proprio così, dipende dalle intenzioni che i racconti hanno, eh? E certamente Luca non aveva le preoccupazioni che possiamo avere noi, noi uomini moderni, no? Voleva dire, l'apparizione personale, va bene, così, vale per noi tutti, vale per noi anche oggi, quella dei discepoli di Emmaus, questa qui è avvenuta una volta e una volta soltanto, questa che lui riferisce, l'apparizione al gruppo apostolico, una volta e una volta soltanto. D'accordo? È chiaro questo? La vita del risorto certamente viene da Dio. Non nasce da che cosa? Dalla natura stessa dell'uomo. Non è dentro di noi la vita della risurrezione, la vita del risorto è la vita stessa di Dio e noi non ce l'abbiamo per natura e l'uomo non ce l'ha per natura, questo l'abbiamo già detto, non è nostra questo tipo di vita, non nasce dalla natura dell'uomo, afferra l'uomo e afferra l'uomo, certo, questo sì, in tutta la sua concretezza e globalità. Il corpo, ne abbiamo parlato, è vero? Noi, dice che siamo corpo e anima. Cosa significa questo? Che abbiamo due modi di essere, due vite. Una quella del corpo e l'altra l'anima. Io ho fatto un po' di ironia su questa immagine, no? L'anima prigioniera del corpo. Il corpo, il cattivo, che chiede e chiede sempre le cose che sono contrarie all'anima o alla legge di Dio. Non è così, siamo una unità, principio spirituale e corpo, siamo una unità e così Gesù si è presentato, ha conservato questa unità ma in altra forma, dirà Marco. In altra forma. Perché? E perché anche loro avevano difficoltà a individuare. Una cosa la sanno e di una cosa sono testimoni, che hanno avuto con lui una relazione raccontabile, vera. Era proprio Gesù. Era proprio il Gesù che hanno conosciuto prima, però con una vita ricevuta da Dio diversa. D'accordo su questo? È sempre lui, ma con una vita diversa, che non è più la vita di prima. Cioè, questo loro devono esprimere. Come lo fanno a esprimere? Devono esprimere che la relazione è avvenuta, è vera. E allora lo dicono. E dicono, usano queste immagini. Però sapevano che era quello Gesù che avevano conosciuto, ma ormai la sua vita era diversa rispetto alla loro. Questo lo sapevano. Quindi hanno cercato di esprimere questo in un racconto. Ma il risorto rimane sempre una cosa, come lo si coglie? Sempre nella fede. questo rimane. Vedete che qui si insiste sul guardare, avete visto? Sul vedere, non sul toccare. Una volta lo dice, mentre più volte dice vedete. Guardate le mie mani, sono proprio io. Poi dice toccatemi e guardate da capo. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Vedete, l'insistenza è su che cosa? Sul vedere. E il verbo che usa qui è il verbo della visione profonda, della visione che capisce, che comprende. Allora, è lì che insiste. Dice toccatemi, ma non insiste, poi vedete, di fatto lo toccheranno. Ci sarà la verifica. Dice, ah, sei tu. Questo succederà pure in Giovanni, eh? Quello che voleva toccare, che poi vedremo, che se non metto, così e così, poi quando lo vedrà, non toccherà più niente. Gli basterà incontrarlo, eh? Allora, il verbo mostrare, che qui è pure usato, dicendo questo mostro a loro le mani, e che noi traduciamo mostrare, ma significa far vedere, mostrare quindi è quello il significato, però approfondendo, far vedere, mettere in luce, dimostrare anche, spiegare, rendere visibile ciò che altrimenti potrebbe rimanere incompreso. Per questo Gesù moltiplica i segni. Notate tutto quello che fa Gesù, vediamo che fa. Parla, saluta, parla, poi
mangia,
mostrò, poi dice, lo prese, mangiò. Vedete quante azioni che fa Gesù, tutte azioni che indicano un'entrata in relazione con i suoi interlocutori, no? Mentre i suoi interlocutori come stanno? Stanno, ce lo dice, sconvolti. Qui dice, sconvolti e pieni di paura, questa paura che non ci ha abbandonato mai. Sconvolti di paura, sconvolti e pieni di paura, stanno fermi. Il risorto si muove, fa, dice, loro stanno fermi. Quindi Gesù moltiplica i segni, mentre i discepoli sono fermi e silenziosi. Però poi vengono descritti come? Per la gioia non credevano. Ancora ed erano pieni di stupore. La gioia può essere un altro impedimento. L'abbiamo già visto, no? In Matteo, dove c'erano gioia e paura insieme. Pure qui. La gioia può essere impedimento. No, è impossibile, non ci credo, no? È tanto bello, come diciamo noi, è tanto bello per essere vero. Lo diciamo, no? Quando la gioia proprio... No, non è possibile che io sto vivendo questo, no. È impossibile. Ci succede nella vita, eh? Soprattutto nell'esperienza spirituale, quando il Signore si fa vedere, poi entra in funzione questo meccanismo di annullamento, dice no, vabbè, ho sognato, no, vabbè, è stata la mia immaginazione, no, vabbè, queste sono sensazioni, sentimenti, lo facciamo, è pure per loro, no, la gioia, no, non è possibile, però lo spavento c'è sempre, lo spavento per qualcosa di inatteso che appartiene a un'altra vita, che appartiene alla vita di Dio, e questo ci crea sempre. Ecco perché quando Dio deve dare un compito, non temere, sempre l'assolutamente altro, no? Che si fa vedere, e noi viviamo un sentimento di questo tipo. L'assolutamente altro è Dio e rimane tale. Eh? E quando Dio irrompe, accade, no? Abbiamo detto, il verbo della storia, accade che lui si fa vedere, è chiaro che dentro di noi si crea un sentimento che l'Antico Testamento chiama in varie maniere il timore di Dio, per esempio, no? E il timore di Dio è fatto pure di questo sentimento. Non è solo quello, ma è fatto pure. Il timore di Dio è il rispetto riverenziale nei confronti del Signore, no? Allora, ritorniamo nonostante la sua concretezza. La risurrezione di Gesù però continua e continua ad essere un mistero di Dio. Fuori dall'esperienza consueta, trattandosi di una vita diversa, che non conosciamo, di fronte alla quale ogni nostro linguaggio è sempre una parziale e cattiva traduzione. E poveri evangelisti, no? Pure per loro. Adesso parliamo della se poi qui al versetto 38, perché Gesù questo piccolo rimprovero poi. Io mi soffermerei una parola che ho dimenticato: pace a voi. Che è questa pace di cui parla Gesù? Questo saluto è un saluto, è diventato un saluto. Pure nell'Antico Testamento voi trovate dei racconti in cui si dice shalom, pace. Proprio come saluto. Pensate, c'è un episodio in cui la mamma, non sono andato a cercarlo, che il bambino è morto e deve andare dal profeta Elia, no? E Eliseo, e il papà ha preso l'insolazione, il bambino, no? E allora lei deve andare e di corso il papà cerca di dire: ma che vai a fare? Praticamente lo traduco in parole mie, no? E la mamma a quel punto dice shalom, ho fatto pure il gesto per dire sì, usato come saluto, non è che là uno legge il racconto e dice ah, e poi ha detto shalom, la pienezza dei beni messianici, ha detto va, io devo andare, mio figlio è morto, devo andare a vedere com'è, è chiaro, quindi bisogna stare attenti quando si trova la parola, se è saluto, solo che qui in greco è detta da Gesù risorto, quindi ha una pregnanza diversa, teologica. Che cos'è questo saluto? In Luca qui Gesù è il Messia, in tutto il Vangelo, la cui visitazione del popolo consiste proprio, lui ci ha detto, in una proclamazione di pace. Capitolo 1, versetto 79, 2, 14 e poi 29, 7, 50, 7... Possiamo andare avanti. Quindi, il Messia visita il popolo e proclama la pace. Gesù adesso si presenta a loro, al momento di presentarsi a loro, Gesù li saluta nel modo che egli aveva insegnato a loro di salutare. Che cosa? La famiglia. O le famiglie che dovevano visitare. 10, 5, 6, dite pace. La parola pace esprime tutto il contenuto della salvezza. Luca 2:13-14, ci soffermiamo un istante, quindi tutto il contenuto della salvezza. Siamo nei racconti dell'infanzia cosiddetti. 2:13-14. Allora, e subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Attenzione, lasciamo da stare che egli ama, vediamo com'è costruita la frase. Senza egli ama, si discute su quello che egli ama, si discute moltissimo. Infatti, se togli che egli ama, le due frasi sono in parallelismo perfetto, cioè gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace sulla terra agli uomini. Ci aggiungiamo pure che egli ama della sua benevolenza, no? Gloria e pace. A gloria, la gloria si dà a Dio, la pace. Perché si dà la gloria a Dio? Perché la pace è sulla terra. Gloria a Dio, pace qui sulla terra, perché è venuto il Messia. Allora, gloria, pace, non è certo solo assenza di guerra, questa parola non indica solo l'assenza di guerra, di lite, no, ma indica comunione piena con Dio, che si ripercuote nei rapporti giusti e in pienezza fra gli uomini e con se stessi, e l'uomo con se stesso. Questo significa pace. Ecco perché la pace viene da Dio. La vera pace. Quindi comunione indica comunione piena con Dio. Lui ha fatto pace con noi. Comunione piena con Dio che poi si ripercuote nei rapporti giusti e fraterni, potremmo dire, no? Come ieri. Fra gli uomini e l'uomo con se stesso. Questo è pace, riguardo a pace. L'intelligenza delle scritture, adesso, ancora, insiste, la comprensione attraverso le scritture. Poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Vedete la tripartizione dell'Antico Testamento, qui completa. Mosè, Pentateuco, i profeti, e per profeti intende profeti anteriori e profeti posteriori. I profeti anteriori sarebbero i nostri libri storici, quelli che noi diciamo libri storici, nella Bibbia ebraica sono i profeti anteriori, e poi i salmi, gli scritti. In particolare qui cita i salmi del gruppo degli scritti. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture. Gesù è al tempo stesso l'oggetto di questa intelligenza e colui che ne fa dono. Cioè, di che parlano le scritture? Già ha detto, di che parlano? Di chi parlano? Di lui. Senza l'intelligenza delle scritture, la storia dell'uomo, e non solo la storia di Gesù, resta incomprensibile. Molti di voi hanno fatto pure la settimana biblica sull'Apocalisse. Al capitolo 5 che succedeva? C'era un libro che nessuno riusciva ad aprire, solo uno l'ha potuto aprire, ed era l'agnello immolato, solo lui. E se non si apre quel libro, la nostra vita rimane incomprensibile. Resta oscura anche la propria personale esistenza. Come guardare la morte, la sofferenza, l'onestà calpestata, condannata, il peccato che sempre accompagna? Come guardare tutte queste cose nella nostra vita? Che spiegazioni date? Senza Gesù non sono comprensibili. Senza Gesù che si spiega, si apre il libro e ci spiega. Senza la comprensione delle scritture, quindi non solo le scritture, non è un libro magico questo, senza la comprensione delle scritture l'uomo è e rimane cieco. Prima Pietro 1,19, la parola dei profeti è come lampada che brilla in luoghi oscuri. Senza le scritture, le tenebre rimangono. Perché? E l'abbiamo capito. Allora, ci sono degli interrogativi che però noi poniamo a questo libro, è vero? Visto che è il libro che ci spiega, se si apre ci spiega, quali interrogativi potremmo porre alle scritture? Chi è Dio? Qual è il suo disegno su di noi? Perché? È una domanda importante questa. Perché c'è un rischio, e l'abbiamo visto presente, di costruirsi un Dio a propria immagine e somiglianza. Come si fa a non cadere in questo rischio? Un'altra domanda. Come interpretare i fatti che accadono? Come valutarli? Questo almeno io la domenica nelle mie omelie insisto sempre, ha detto quello la pensa così, quello la pensa così, quell'altro la pensa così, quel partito la pensa così, quella nazione la pensa così, quello. Oh, Gesù che pensa, Dio che pensa, il risorto che pensa, eh? Questo per sottrarci alle valutazioni solamente mondane legate a questo mondo. Ma che c'entra? Che c'entra? Allora, stiamo scherzando qui. Allora, quando apriamo questo libro è uno scherzo. Ci perdiamo la vita per scherzare. Quelli che hanno dedicato più di un'ora, qualche giorno di più, allo studio di questo libro. Stiamo scherzando, pure qui. Quindi, come interpretare i fatti che accadono? Come valutarli? Come scoprire le nostre menzogne interiori? Le radici della nostra opposizione alla proposta evangelica? Le nostre menzogne interiori. Come mai la nostra forte opposizione alla proposta evangelica? Come si fa a capirlo? La parola sola mette a nudo il cuore dell'uomo. Solo la parola di Dio mette a nudo. E non solo dell'uomo che sono io, ma di tutta intera la comunità. come sono ridicoli i nostri tentativi di costruire la comunità a partire dalle nostre buone intenzioni. Dai nostri desideri, ma dai, adesso facciamo, adesso diventiamo più buoni. I desideri, le buone intenzioni che durano dalla mattina, dalla sera alla mattina, come diciamo, no? Le buone intenzioni che lastricano il pavimento dell'inferno, come diceva il santo curato d'Ars. Lui diceva, l'inferno è lastricato di buone intenzioni. La parola solo mette a nudo il cuore dell'uomo e dell'intera comunità. Allora, sì. Qual è il contenuto di questo annuncio? Attenzione, prima di vedere il contenuto, che dice Gesù? Spiega. Allora aprì la mente per comprendere le scritture e disse loro, così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. E nel suo nome, attenzione a questo passaggio importantissimo, saranno predicati a tutti i popoli. Fermiamoci. Così sta scritto. Che cosa sta scritto? No, no, aspettate, prima di arrivare oltre, che cosa sta scritto? Il Cristo patirà e risorgerà e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli. Quindi, che cosa dobbiamo mettere insieme? Passione e morte, risurrezione e predicazione sono la stessa cosa. Questo è un passaggio importante di Luca. Non è la predicazione un di più, no, no, potremmo dire fa parte proprio del kerygma. Gesù è morto in croce, è risorto, bisogna predicarlo a tutti. Perché? E perché è morto e risorto? Per la salvezza, per la liberazione. Beh, bisogna dirlo. È strutturale questo fatto, per forza deve essere così. E io penso alla gran parte dei cristiani.
Penso.
Alla gran parte dei cristiani che questo non l'ha mai capito. Matteo come si è concluso? Sul monte, come si è concluso? Andate, predicate la missione. Luca che ci sta dicendo Gesù nella sua apparizione? Che la sua morte, la sua resurrezione sono un tutt'uno con la predicazione della sua morte e della sua risurrezione. I cristiani l'hanno capito? La missione? L'annuncio? L'hanno capito questo? Allora, e come? Il contenuto, allora, stavamo dicendo, il contenuto dell'annuncio, che cos'è? È la conversione, la metanoia, la mente che deve cambiare, deve fare l'inversione a U. Capite che cos'è l'inversione a U? Sì. Stai andando così. Devi proprio cambiare completamente direzione, invertire la direzione. Questa è metanoia. Per la conversione, per il perdono dei peccati. Allora, questo è il contenuto. Ma non vi ho fatto notare una cosa, mi dispiace, ma ve la devo dire. In greco abbiamo, parlando di croce, risurrezione e predicazione, c'è un verbo molto particolare, eh? Così è scritto, praticamente qui c'è una divina necessità che comprende anche l'annuncio. Chi sono i predicatori di questo annuncio? Ritorniamo un po' indietro, poi concluderemo. Ritorniamo sull'annuncio perché è importantissimo. Chi sono i predicatori? A chi si rivolge Gesù? A tutti. Allora, al gruppo apostolico certamente. Alla Chiesa, tutta, attraverso loro tutta intera. Non lo precisa in tutti i modi, non lo precisa. Dobbiamo pensare al soggetto che c'era, però lui non lo precisa. I destinatari chi sono? Tutte le genti. E siamo nella linea di Matteo. L'annuncio deve avvenire nel suo nome. Stavo dimenticando queste cose importanti, eh? Che significa nel suo nome? Significa molte cose, ma molte cose. Che la predicazione deve appoggiarsi alla sua autorità e non ad altro. Che deve essere predicata la sua parola e non altro. Che si deve predicare con la modalità che Gesù stesso ha seguito, non in altri modi, cioè con il dono della vita. E non in altri modi, che l'attenzione degli ascoltatori, lo devo pur dire, sia tutta su Gesù e non sui predicatori. Questo significa nel suo nome. Devo ripetere? È chiaro? Nessuno usurpi il nome di Gesù. Allora, adesso ritorniamo alla conversione per il perdono dei peccati. Questo significa affermare che l'amore di Dio è più grande del nostro male, di quello che noi siamo capaci di fare nel male, eh? La nostra esistenza è perdonata. Ecco che cosa significa predicare l'evento di Gesù. Siamo dei perdonati. Quando vi dicevo che quei due sulla croce non dovrebbero essere mai dimenticati, non dicevo tanto una cosa, tanto per dirla, sono convinto di questo. Il crocifisso dovrebbe sempre stare con i due al suo fianco, perché lì ci dice ancora una cosa di più: non solo è morto per i peccatori, ma proprio perché è morto per i peccatori e per la loro salvezza, è morto come i peccatori. E il perdono poi rigenera, crea rapporti nuovi fra noi, suoi discepoli, impone una direzione diversa alla nostra esistenza. Siamo dei perdonati, tutti. Dobbiamo perdonare, tutti. Beh, diciamo il Padre nostro pure questo, non tutti i giorni, lo diciamo. Siamo dei perdonati, dobbiamo perdonare. Certo, alcune volte dobbiamo pure aiutare i nostri compagni di cammino a capire che c'è bisogno della salvezza e di essere perdonati. Certo, non glielo faremo capire se diventeremo loro giudici. Allora, e voi di questo siete testimoni, martyrs, martiri. Beh, Apocalisse ce l'ha insegnata alla grande. Dove sta Antonella? Che hai detto oggi? Ripeti quello che hai detto. No, no, lo devi ripetere, mo. Allora, che hai chiesto a me? Allora, significa, hai detto, dillo ad alta voce.
Che Gesù Cristo si incontra solo quando si dà la vita.
Ah. Si incontra solamente quando dai la vita, come l'ha data lui. Almeno quando sei disponibile a darla. Hai capito? Ecco cosa significa essere martire, testimone. E poi, ed ecco io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Chi è? Il protagonista del secondo libro. Da questo momento in poi prenderà in mano, anche se già l'ha presa in mano la situazione, perché Luca fin dall'inizio ce lo presenta all'opera. Lo Spirito Santo scenderà su di te, Maria, e poi tutto il resto, basta leggere Luca. Però da adesso diventa il protagonista assoluto, che il Padre mio ha promesso. Viene dal Padre, ma chi lo dà? Quando io prego e dico: Spirito Gesù risorto, dacci, riempici dello Spirito Santo, ve l'ho detto, no? Non dico chi, come, quando, ma qualcuno mi è venuto a rimproverare, perché dice: come? Gesù risorto, quello viene dal Padre, lo Spirito Santo. Io mi sono fermato per controllarmi, no? Perché mi veniva sempre il mio orgoglio, no? di reagire subito, non dovevo farlo, dovevo spiegarglielo. Adesso sentimi un po'. E allora ho cominciato la spiegazione, poi l'ha capita. Io mando su di voi colui, vedete che la precisione di Luca, io mando su di voi colui che il Padre ha promesso. I passaggi, no? E voi aspettate questa potenza dall'alto, allora sarete pronti a dare la vita, e la daranno, e la daranno. Poi Gesù ascende, ma questo Luca lo descriverà ancora all'inizio dell'altro libro. Che significa che Gesù è asceso in cielo? Così per dire qualcosa di, no, di molto importante. Significa tante cose. Prima di tutto significa che non ci ha lasciati, continua la sua presenza in mezzo a noi, no? Poco prima ha promesso lo Spirito Santo e l'abbiamo detto che lo rende presente in mezzo a noi, benissimo. Ma è una presenza rafforzata, potremmo dire, non diminuita, una presenza rafforzata. È Gesù glorioso che è presente in mezzo a noi, eh? È Gesù glorioso, crocifisso e risorto sempre ed esaltato. Ma significa un'altra cosa, e su questo io ci tengo sempre a insistere. E qui San Paolo è grande nell'Ine Filippesi, il movimento, no? Che indica. E se tu te lo immagini spazialmente capisci molto. Diciamo, abbiamo detto, no? Gesù è morto fino alla morte di croce. Abbiamo detto che quella è l'ultimo, dietro di lui non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno. Lui è l'ultimo della fila. Lui è l'ultimo della fila. Perché solo così può dare la possibilità a tutti di salvarsi. Allora, poi lui risale, ma da quando stava a quando risale è cambiato qualcosa. Sapete che è cambiato? È cambiato che lui ha dato la vita e ha dimostrato il senso di tutto il progetto, e questa già è una cosa importantissima. Ma dentro questo, che cosa ha fatto Gesù? Ha preso, proprio dicendoci il senso di tutto, ha preso la nostra umanità e l'ha portata in cielo. Questo è il fine, la felicità di cui parlavamo prima, no? È il fine, e tutti hanno questa possibilità, nessuno escluso. Ecco, far capire che cos'è la salvezza. Com'è bello farlo capire. Nessuno escluso. E noi come ci permettiamo di disprezzare? Come facciamo spesso? Qualcosa che appartiene a questa umanità redenta. Come ci permettiamo? Lui l'ha presa e l'ha portata, e poi nella libertà. E noi? Disprezziamo questo, disprezziamo quello, un aspetto, quell'altro. Non è così. L'ascensione è importante. Ci siamo noi adesso lì, c'è la nostra umanità adesso lì, dentro la stessa vita di Dio. Non c'è nulla di perduto. Non c'è nulla di perduto. O che possiamo ritenere perso, o che possiamo dire sta dietro la pietra e la pietra non viene mai via. No, non c'è nulla di tutto questo che appartiene alla nostra vita di uomini. Va bene, e poi si conclude nel Tempio lodando Dio. Beh, anche questo sembra, dice, vabbè Luca, ma sapete perché noi siamo stati, perché il Signore ci ha dato la vita? Dice l'Antico Testamento. Per lodare, il capitolo 38 di Isaia, Ezechia, in punto di morte, dice qual è la cosa di cui lui si lamenta? Perché la mia vita andrà nello Sheol e lì non ti potrò più lodare. Ecco, si conclude così, lodando Dio, il Vangelo. La riprenderà da questo. Lodando sempre, è la lode, è quello che, a cui siamo chiamati. Va bene, Ezechia capitolo 38, andate a leggerlo, diciamo pure nell'ufficio, come inno, come cantico più che inno. Allora, d'accordo, Luca l'abbiamo finita. Boh, ci resta Giovanni, una giornata, è la conclusione di Marco. La finale lunga di Marco, che sarà l'ultimo pezzo proprio, Quindi Giovanni, tutta la giornata di domani e la prima metà della giornata di domenica. E alla fine concluderemo così, come si sono presentati i testi, con la finale lunga di Marco.